Vorremmo quasi riprendere dalle ultime parole di questo canto, no? A tutti di te parlerò. Vogliamo leggere allora in Luca al capitolo 7 i versetti che vanno dal 24 al 35. Volontario? Sì.
Quando i messaggeri di Giovanni se ne furono andati, egli prese a dire le folle riguardo Giovanni: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con morbide vesti? Ecco, coloro che portano splendide vesti e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re. Ma che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, ancor più di un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua strada davanti a te. Perché io vi dico che fra i nati di donna non vi è alcun profeta più grande di Giovanni Battista. Tuttavia, il minimo dei re di Dio è più grande di lui. E tutto il popolo che lo aveva udito e i pubblicani riconobbero la giustizia di Dio e si fecero battezzare del battesimo di Giovanni. Ma i farisei e i dottori della legge respinsero il disegno di Dio per loro e non si fecero battezzare. Allora il Signore disse: a che cosa dunque paragonerò gli uomini di questa generazione? E a chi somigliano? Sono simili ai fanciulli che siedono in piazza e gridano gli uni agli altri, dicendo: noi vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni Battista, che non mangia pane né beve vino, e voi dite: egli ha un demone. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco, un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata fatta giustizia da tutti i suoi figli. Amen.
Poi andiamo in Matteo 24, cioè 25, leggiamo dal 14 al 36. Rosella. Sì, capitolo 25.
Poiché avverrà come un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito, colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse: scusa Ferruccio, ma mi gira la testa di paziente.
Figurati.
Posso
Ma
sedermi?
come no?
Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose.
Grazie.
per la gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietemi dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti. Poiché a chiunque ha, sarà dato ed egli sovrabbonderà. Ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Quando il figlio dell'uomo
verrà... va bene così. Cosa avevo detto? Fino al 36, scusate, era fino lì. Il Signore dona, non dona poco, dona tanto, dona tutto. L'abbiamo visto nelle nostre preghiere. Poi ci lamentiamo sempre di molte cose e probabilmente non consideriamo che tutto, veramente tutto, ci viene donato. E quando ci mancano delle cose, ancora una volta ci lamentiamo col Signore, ma non consideriamo mai il fatto che niente ci è dovuto. E questo è un problema generale. Dice: ma io non ho figli. Ma chi te l'ha detto che tu dovresti averne? E tutto il resto. Dobbiamo imparare tanto dalla parola del Signore, ma non solo, ma a capire veramente quella che è la nostra storia, quella di cercare la verità, perché la verità ha un costo. A questo signore qui dell'ultimo talento, che ne aveva uno solo, non si è sforzato per niente per cercare questa verità, perché, come vedete, cari fratelli e sorelle, la verità ha un prezzo, ha un costo la verità. Quindi a volte si dice, come dice il proverbio, dice: chi taccia consente, no? Ma è proprio vero questo, che chi taccia consente? È proprio vero? Sapete, non sempre i proverbi umani la azzeccano. Sì, ci stanno vicini, ma con l'essere umano non è proprio difficile, non è così facile sempre centrare l'obiettivo, no? Sì, quando io ti chiedo una cosa, sei d'accordo su sta cosa? Uno sta zitto e sembra che tu sia d'accordo. Poi però, sì, però non ero, eccetera, eccetera. Vedete, ieri vi ho scritto, anzi vi ho girato una frase che recita così, se la ricordate. L'ho ritenuta importante perché ve l'ho girata. E c'è scritto che è meglio essere divisi per la verità che uniti nella menzogna. Questo è lo spirito che, a mio avviso, dobbiamo avere. Questa la dice molto lunga su tante cose, su tanti conflitti che ci possono essere dentro e fuori la Chiesa. Ma è meglio essere divisi nella verità che uniti nella menzogna, ed è meglio dire la verità che fa male, ma poi ti guarisce questa verità. La parola di Dio, quando la riceviamo, ci mette nudo, scava, ci fa male, perché ci fa capire che non siamo a posto, che ci sono tante cose che non vanno, che non le possiamo rimandare per l'eternità, perché altrimenti il talento che il Signore ci ha dato non frutta nulla. Ma dunque, dire la verità fa male, ma poi guarisce. Che la menzogna, che conforta invece. Ma dai, ma non c'era mica niente di male, no? è poi quella che ti uccide, che uccide la tua fede, che ti uccide tutto quello che sta attorno a te. Non per niente il Signore alla fine, come nell'Apocalisse c'è scritto che i bugiardi sono di quella categoria che non entreranno, in ogni caso sono odiati dal Signore, perché il contrario, Satana è il re della menzogna. Il Signore è un'altra cosa. È meglio essere odiati per la verità che amati per aver raccontato menzogne. Non importa, tu mi odi perché ho detto la verità. Certo, dobbiamo dire la verità senza insultare nessuno, questo è ovvio. Ma aver raccontato, ma essere amato per aver raccontato una menzogna, sapete, se ne raccontano tante, no? È meglio stare soli con la verità, perché la verità ci dà la pace. E la serenità che sorpassa ogni immaginazione perché viene dal Signore, piuttosto che sbagliare e stare con la moltitudine. Bravi, applausi! Vedi questi giorni in questi canali demenziali della nostra cultura, della nostra televisione. No, dicono delle verità, manco una. Esiste Dio? No, per nulla. E quindi si continua in queste sceneggiate senza fine, fino a quando sapremo tutto il resto. Vedete, a volte. Tante volte si tace, ma non perché si condivide la verità, ma perché si ha paura di dire la verità. Si ha paura di dire la verità. Ora, nella canzone che abbiamo cantato, cosa c'era scritto al fondo? No? Di parlare, no? Del Signore. E come parliamo se non diciamo la verità? Perché abbiamo paura perché non vogliamo separare ciò che è bene da ciò che è male. Vogliamo continuare a vivere con queste due realtà. Io parlo di gente credente, non di gente che non, quelli che non credono ormai, quelli lasciali andare nella fognatura, non c'è storia. No? Ma quelli che conoscono la verità, e non è possibile di continuare a vivere con queste due realtà dentro la loro vita, cioè. Noi non vogliamo separarci, non vogliamo separare le cose perché contengono il bene e il male, ci fa più comodo. Temiamo spesso di essere scoperti e per questo ci nascondiamo. Ma perché dovremmo vergognarci se non abbiamo fatto niente di male? Se non facciamo niente di male, perché dovremmo vergognarci? Perché dovremmo avere paura? C'è scritto che l'amore perfetto scaccia via la paura. L'Apostolo Pietro, se vi ricordate, finché era con Gesù e vedeva tutti i suoi miracoli potenti e tutto ciò che è successo, praticamente tutto bene. Signore, io per te, io farei questo, io farei l'altro, lo sapete, no? Cosa diceva Pietro? Ma nella sera che Gesù fu preso e Pietro stava in quel cortile a scaldarsi e fu riconosciuto. Dice, ma tu, ti conosciamo, ma tu non eri con quel, non eri anche tu con lui, con quel Galileo? Io no, dice, io non lo conosco, capito? E così gli è stato ripetuto per 3 volte, sappiamo, finché il gallo cantò. E Gesù si voltò e lo guardò. Credo che lo guardò e non lo vide più fino a quando non ci fu la resurrezione. Il Signore non risuscitò e allora lo riabilitò. Non voglio pensare cosa è passato nel cuore di Pietro, ma nel momento che lo riconobbero. Egli negò, Pietro negò di essere quella persona, dice no, ma non sono io. Cioè, quindi non è che solo ha mentito, ha proprio negato di essere lui. Cioè, no. Questo atteggiamento equivale a nascondersi, come nel caso di Pietro. che è un caso eclatante, no? Poi ci sono tanti altri casi nella scrittura. Anche Abramo, per esempio, no? Per paura mentì al faraone dicendo che Sara era sua sorella. Lo ricordate? No? Ma perché si mente? E sapete perché? Perché la verità ha un costo, cari fratelli e sorelle. La verità ha un costo. Costa. Costa tanto dire la verità. Costa tanto difendere la verità. È per quello che si fa. Un credente dovrebbe fare la guerra per quello, senza insultare nessuno, ma per quello, tenere ferme le redini per quello, perché senza questo cade ogni cosa. È difficile? La verità è un costo, ma è quella che ci dà dignità. È l'unica cosa che ci dà dignità. Cosa c'è scritto in un proverbio? Acquista la verità e non la vendere. Quindi significa acquista, significa che tu devi pagare qualche cosa per averla. Vuol dire che ciò che si acquista, cari fratelli, ha un prezzo. Vedete, le vergini avvedute avevano nelle loro lampade che cosa? La verità. Quella brilla in mezzo al buio, che fa luce, la verità fa luce, l'unica cosa che fa luce, il resto fa parte delle tenebre. E non l'hanno venduta, quando le altre le hanno detto per favore dateci del, perché lo sposo torna, dateci della vostra, del vostro olio. Assolutamente. Dice no perché poi non avremo neanche per noi. Gesù. Teniamo bene presente questo. Gesù ci ha acquistato, cioè ha acquistato i suoi, a caro prezzo, cioè con il proprio sangue. Cioè quello che non costa niente non vale niente. Vedete quanto è prezioso il sangue di Gesù? E vedete che cosa noi siamo agli occhi suoi, quanto siamo preziosi, al punto tale che il Signore ha rimesso la sua vita per darci la vita eterna. Allora, noi pensiamo che tutto sia gratis. La fede non è vero che è gratis. La fede è un costo. La grazia è gratuita, poi, no, che non devi fare niente, ma la fede è un costo, perché fede e verità, tu ti batti per questo. Se non si considera il valore reale delle cose, significa che una polpetta vale quanto un diamante. Una polpetta vale quanto un diamante. Ora la fede che è più preziosa dell'oro che perisce. E fede che cosa? Se una fede che contiene menzogna. Non può essere preziosa, cari fratelli e sorelle. Ma io vorrei che puntassimo su questo, su quello che costa. Ogni cosa costa. La fede costa, la verità. Acquista verità e non la vendere, perché vanno a pari passo. Gesù ha pagato con la propria vita ciò che si è acquistato. Cioè, coloro che lui ha acquistati, li ha pagati con la sua propria vita. Sono cose così alte, cari fratelli e sorelle, che i pagani e i profani non le possono capire. Come fanno a capirle? Parliamo di cose completamente diverse. Che cosa sono? Di cosa stiamo parlando? Questo lo capisce solo chi ha intimità con il Signore, che conosce il Signore nel suo intimo. E altrimenti rimangono delle parole che nuotano qua dentro, in questa camera. Se non ci rendiamo conto del valore reale delle cose, cari fratelli, cioè il valore reale, noi veniamo qua a perdere tempo. Ok? Veniamo qua a perdere tempo. È vano, è il nostro punto. Cioè quello che noi facciamo qua non vale niente. Agli occhi del Signore, noi facciamo questo per cosa? Lo facciamo per offrire un culto gradito a Dio. Oh, si è spento. Vi chiediamo scusa un attimino. Vediamo se riusciamo a destinarlo.
No, è tutto a posto, Ale.
Ah,
Ale,
ok.
È tutto a posto.
Il video.
Ci siamo, sentiamo.
È il video che...
Ah, solo il video?
È solo il vostro video.
Ah, va bene, allora andiamo avanti. Benissimo, non importa. Ah, probabilmente vi sono tante chiamate. Bisognava togliere gli altri che non ci sono. E vabbè, così. L'importante è che sentite. Se non sentite,
chiamate
sul telefono di Renata, perché non pensiamo che qualcuno la chiami a quest'ora. Va bene?
Tanto io lo sento, se ho il silenzioso ma lo sento.
Ah, il silenzioso ma lo sente. Allora. Quindi Gesù ha pagato con la propria vita ciò che si è acquistato. Ha un costo. Se noi veniamo qua e non capiamo il valore reale delle cose, non è che ci costa solo la benzina venire qua, che è ridicolo questo. No, ci sono altri costi che valgono veramente. No? E dobbiamo capire se vale la pena comprarli. Signore, ha fatto quattro conti. Valeva la pena comprare questi rottami? L'ha comprati. Ma non posso, non resteranno più rottami, perché lui sa cosa farne. Allora, tutto ha un costo, cari fratelli e sorelle. Allora io vi chiedo questo. Ognuno dovrebbe non pensare a quello che ha dato, no? Cioè, o quello che ha ricevuto. Non dovrebbe pensare a quello che ha dato per gli altri, per la comunità, per se stesso, cioè generalmente. Sapete, noi siamo abituati a ricevere perché ci è dovuto, e questo lo pensiamo anche per la fede. Noi lo pensiamo anche per la fede. Noi abbiamo un modo completamente sbagliato di pensare, che è stato creato nei secoli da una mentalità cristiana fatta in modo diverso dal pensiero biblico. Se ricevete qualche cosa, per carità, fate almeno finta di ringraziare. Fate almeno finta. Fate almeno finta. Vi ricordate quello del film di Schindler's List? Che al momento che dovevano decidere come aprire la fabbrica, e con Stern, gli dice, gli ha messo da bere, c'erano solo loro due. Dice, per favore, dice, almeno faccia finta. Faccia almeno finta, fate almeno finta. Dico di ringraziare, almeno finta. Se ricevete qualche cosa. Sapete, cari fratelli e sorelle, non vorrei che alcuni fossero diventati come quei bambini che in questo periodo ricevono pacchi di ogni genere, capito? E non vedono l'ora di scartarli. No, ma rompono le carte, ma poi non danno valore neanche a quello che c'è dentro, perché non gli costa niente, non gli costa nulla. I doni solitamente, è vero, cioè qui scateneremo e apriremo una parentesi che ci porterebbe un attimino fuori, ma rimane dentro il fatto che costa o non costa. Quindi sapete, non vorrei che alcuni fossero diventati come questi bambini, che dalla moltitudine dei regali che ricevono in questo periodo neppure li guardano, perché sono troppi e hanno, cioè, e neppure hanno dovuto fare nulla per riceverli. Non so se mi sto spiegando. Forse noi non ci rendiamo conto, ma invece, come abbiamo letto prima, il Signore di quello che ci ha dato, dei talenti, ci rende conto, ci chiede conto e come. Ci chiede conto e come. E dice, ma io ne ho ricevuto uno solo. E bravo, che hai fatto? Dice, io l'ho nascosto per paura. E allora noi dobbiamo considerare quanti talenti il Signore ci ha dato. Dobbiamo guardarli, i nostri talenti. Nel brano che abbiamo letto di Luca, vediamo che Gesù elogia Giovanni, il Battista. Ed è ovvio, non come, che tutto avviene all'interno della cultura e del mondo ebraico. Capite? Cose che i pagani fanno fatica a capire ancora oggi. Quindi se noi non ci caliamo nella loro cultura biblica, non riusciremo a capire cosa, perché Gesù diceva questo. Capite perché le cose devono cambiare? Non riusciremo a capire perché Gesù diceva questo di Giovanni Battista e chi era Erode e chi era. Non, cioè, rimane un racconto storico, ma non riusciamo a capire. Sicuramente con la venuta di Giovanni qualcosa di grande stava per succedere, per avvenire, talmente grande. Il Signore per 400 anni non ha più parlato al popolo. Poi, d'improvviso, manda il suo messaggero davanti a sé come aveva promesso. E che cosa succede? Molti sono andati, hanno obbedito, sono andati da Giovanni a farsi battezzare, ma sapete, era un battesimo di ravvedimento per ciò che doveva, perché ciò che stava per succedere un po' più avanti. Dio aveva mantenuto le sue promesse e aveva mandato davanti a lui il suo profeta, che avrebbe battezzato appunto con un battesimo di ravvedimento, perché il Messia invece avrebbe battezzato con lo Spirito Santo. Oh, la differenza non è da poco. Cioè la prima annuncia la seconda. Ecco, allora noi dovremmo capire questo, che siamo stati battezzati con acqua quando abbiamo fatto il battesimo o abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Ricevere lo Spirito Santo non significa fare delle cose strane, eh? Mi fermo qua. Non significa fare delle cose strane. Significa avere la coscienza della fede e la comunione con il Signore. Se no, che comunione hai? Se non hai lo Spirito Santo, come fai ad avere comunione col Signore? Non è che abbia molto senso. E ripeto, non è che nel momento in cui siamo battezzati, la domenica dopo arriviamo qua e anziché camminare per terra, voliamo nella stanza, come succede. No. Ecco perché, capite? È importante essere battezzati con lo Spirito Santo, perché egli poi prende, se fosse vero sarei felice, cioè prende la proprietà della nostra vita. Capite? Allora, il Signore a questo punto comincia, non dico ad arrabbiarsi, ma a dire delle cose in modo molto vigoroso, perché dice: ma voi, ma cosa siete andati a vedere nel deserto? Ma cosa siete andati a vedere? Cosa siete andati a vedere? No? Avete visto che cosa? Avete visto una canna agitata dal vento? Cosa siete andati a vedere? Per dire: ma voi in tutti questi anni che cosa avete ascoltato qua qui? Cosa avete fatto della vostra, di quello che il Signore vi ha dato? No? Cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata. Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti. Ecco, quelli che portano gli abiti sontuosi vivono nei palazzi del re. Ma cosa andaste a vedere? Un profeta. Sì, vi dico, è uno più che un profeta, no? Eccetera, eccetera. Ma poi, ma che cosa vuole dire il Signore Gesù con questo? Vuole dire che quelli che hanno visto e sentito Giovanni non hanno fatto stima alcuna di ciò che hanno sentito e di ciò che hanno visto di Giovanni, no? Perché? Perché sono rimasti insensibili. Poi fa l'esempio dopo. Ed è terribile questa cosa. Non è proprio, L'avevo notato in altre occasioni, ma poi è giunto il momento che il Signore me ne facesse parlare in qualche modo. Cioè, e quelli che sono rimasti insensibili ancora al suono del flauto e al pianto del lamento, dice, ma dice, vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato della mente e non avete pianto. Ma che cosa significa? Che siete rimasti impassibili. Siete rimasti senza. No, voi non avete nessuna sensibilità spirituale. Ecco il problema. Ecco il grave problema. Che non è la religione sbattere mani e salire sui ponti o fare altro. Ma è anche avere il contrario, cari fratelli e sorelle. E anche restare impassibili davanti alla parola di Dio, anche non ringraziarlo, anche quando si non mostrare proprio zero. L'insensibilità spirituale è probabilmente la più grave malattia della fede, perché essa immobilizza, capito? Cioè rende immobili chi ne è colpito e lo rende incapace, insensibile, perfino alla parola di Dio. Sapete? Non fa più effetto, una medicina che non fa più effetto, e questo, a questo porta l'insensibilità. Ecco perché Gesù dice: ma allora, dice, ma noi abbiamo cantato, suonato col flauto e non avete ballato. Vi abbiamo cantato lamenti e non avete pianto. Ma allora, cioè allora voi chi siete? Chi siete? Ecco, siccome non siete stati né caldi, no, e né freddi, e siete stati, io vi vomiterò dalla mia bocca, dice il Signore. Al versetto 30, no? E c'è un versetto chiave che ci impone anche noi di accettare con i fatti il battesimo dello Spirito Santo oppure restare insensibili. Perché? Dice a un certo punto. Parto dal 29, tutto il popolo che lo ha udito, anche i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio, facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. Andavano perché era successo qualcosa di nuovo e quindi andavano a farsi battezzare da Giovanni. Veramente qualcosa di, perché dopo anni e anni che non era successo niente, invece succedeva il fatto centrale dell'universo, la storia. Non solo la storia che rimane come storia, ma lo sconvolgimento totale di tutto ciò che doveva venire. E quindi che cosa fa? Questo annuncia Gesù. Ma poi dice un'altra cosa. Ecco, qui c'è la categoria, cioè, ma i farisei e i dottori della legge, cioè quelli che si ritenevano saggi, autosufficienti, e per ritenersi autosufficienti non c'è bisogno di essere dottori, di essere dei saggi, ma basta essere anche piccoli, no, conoscere poche cose e ritenersi sufficienti per questo. Quindi, ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, ecco, hanno respinto la volontà di Dio per loro. Quindi significa che c'è una volontà di Dio per noi che noi la possiamo respingere. O dice qualcosa di Dio, e noi la possiamo respingere. Quindi non si tratta da quanto siamo intelligenti. Si tratta da quanto noi accettiamo o meno la volontà di Dio. E poi cos'è? Prosegue col paragone che faceva prima. Dice, quindi io a chi paragonerò gli uomini di questa generazione? A chi sono simili? Sono simili a quelle persone che sono rimaste impassibili, insensibili, sotto ogni punto di vista. Allora, l'insensibilità credo che sia una delle più gravi malattie a livello spirituale. E il versetto 30 ci ha detto chiaramente che c'è una volontà di Dio e c'è anche la nostra, cioè quella di respingere la volontà di Dio. Dice, no, ma io non la voglio respingere, io, ma qualcuno di voi vuole respingere la volontà di Dio qua? No. Chi è che la vuole respingere la volontà di Dio? C'è qualcuno che la vuole respingere? Lo dica, alzi la mano. Alzi la mano se qualcuno la vuole respingere. Però poi nei fatti la si respinge. I farisei e i dottori, della legge, secondo voi avrebbero mai detto noi respingiamo la volontà di Dio, il contrario? No, no, noi stiamo facendo la volontà di Dio. Va bene. Allora, chi non si fa battezzare dallo Spirito Santo respinge la volontà di Dio, con conseguenze disastrose. Cioè, ma voi pensate veramente, ma noi siamo stati abituati in 2000 anni di cristianesimo, siamo stati abituati ad essere viziati come quei bambini. Cioè, tu puoi fare questo o puoi fare quell'altro. Cioè, bada bene davanti a chi ti trovi. Cioè, quante volte passa... ma vi ricordate la storia di Saulo? È bastata una volta. È bastata una volta che egli non avesse ubbidito alla parola del Signore. Ha fatto di testa sua. Non sei degno. O sei degno o non sei degno. Quindi o la volontà di Dio gliela lascia il Signore che la sua volontà sia fatta, e poi abbiamo visto che Gesù ce lo insegna proprio questo, oppure vedetela tu. Allora, però devi sapere che se respingere la volontà di Dio ha delle conseguenze disastrose per la tua vita, per la tua stabilità, per tutto. Non abbiamo bisogno di celebrare un culto. Noi pensiamo di venire qua, ecco un'altra cosa sbagliata che ci è rimasta negli anni, a dir messa. E se diciamo messa ce ne andiamo a casa, tutti felici e contenti. Noi non abbiamo bisogno di celebrare un culto, ma bisogno che qualcuno ci spieghi la volontà di Dio. Ecco di cosa abbiamo bisogno. Allora quello diventa un culto, cioè l'utilità, ciò che edifica. Quello diventa un culto. Ma abbiamo bisogno che qualcuno ci spieghi la volontà di Dio, che ci faccia capire semplicemente, con parole semplici. Cose che nei secoli sono state nascoste e interpretate a modo loro, soprattutto dalla religione cristiana. Perché è importante che noi guardiamo invece le cose come il Signore ce l'ha poste dinanzi, cioè guardare queste cose con occhi ebraici, come diceva qualche sorella, non qui, ma in qualche convegno che ho deciso un po' di seguire così, diceva delle verità assolute, questa è una verità assoluta. Cioè quella di guardare la scrittura con occhi ebraici, perché noi abbiamo stravolto tutto, cari fratelli e sorelle. E anche qui, ma come abbiamo stravolto tutto? Come? Perché? Vi spiego perché abbiamo bisogno di fare questo. Perché immaginate che si faccia un film su Mosè. Dove vi rendete conto? Conoscendo la storia, dove lo possiamo ambientare? Sulle Dolomiti? Al Polo Nord con gli orsi? Vi rendete conto? Ecco perché abbiamo bisogno di calarlo in questo ambiente, se no non si capisce. Noi abbiamo letto tante volte queste cose, come ce l'hanno insegnate? Con occhi cristiani. E vi dico che ci sono degli autori ebrei che hanno riconosciuto, come appunto Leo Baeck, che non era un messianico, come dice questa sorella, hanno riconosciuto che il Vangelo è un documento ebraico, è una lettera ebraica, non solo il Vangelo. E anche Paolo. Paolo non è che era ebreo e poi è diventato cristiano. È sempre stato ebreo, ma non un ebreo strano, sapete. E queste sono cose che dovremmo capire. Farle nostre per calarci nel giusto ambiente. Allora, quindi la verità, per far questo però sappiamo che la verità ha un costo. Si paga come? Si paga in tanti modi, no? Ci saranno delle disapprovazioni, ci sarà quel che si vuole. Ma tu acquista la verità e non la vendere. Noi siamo abituati solo a ricevere, ma non a dare. Perché dare ha un costo. Gesù ha dato la propria vita. E se restano solo delle parole queste, non capiamo. Non fanno effetto, capito? Ma ringraziato sia il Signore, e lo dobbiamo ringraziarlo pubblicamente. Quando preghiamo dobbiamo farlo con gioia, evidente. Non è che dobbiamo piangere, dobbiamo farlo con gioia per quello che abbiamo, che veramente siamo stati guariti. Questo, ed è questo che dobbiamo dire. E quindi ringraziamo il Signore anche pubblicamente, con gioia. Perché quando ci troviamo in un culto non ci rendiamo conto, ma siamo davanti a Lui. Perché siamo venuti qui, non siete venuti davanti a me. Siamo davanti a Lui, tutti. Quindi siamo qui davanti a Lui per dirgli delle cose, senza paura, anche se Lui le conosce già, ma vuole che gliele diciamo. Vuole che gli diciamo le nostre difficoltà. E invece noi non le diciamo davanti a Lui, perché ci siamo anche noi che ascoltiamo e ci vergogniamo. E non diciamo la verità. Ecco come cambia. Allora, tante volte è meglio tacere. Ecco perché la verità ha un costo. Però sarebbe meglio non restare come quei fanciulli, che al suono del flauto non ballano e non piangono quando gli si cantano dei lamenti, perché restano insensibili. Perché in noi resta sempre la paura di essere giudicati. Non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo sapere che la verità costa. Ciò che la verità porta alla luce, il resto porta nelle tenebre, nasconde, copre, nascondiamoci. Perché mi devo nascondere? Perché? Perché c'è qualcosa che non va. Non lo sapevo. Che cosa ho scoperto? Vi ricordate nel capitolo 14 di Corinzi? Non ricordo se è la prima o la seconda, comunque quando parla delle lingue. Ed è vero quel che dice Paolo sul parlare in lingue, che se entra uno nuovo, quando in questa chiesa, in questa assemblea, trova queste persone che parlano in lingue e c'è. È tornata a Babilonia, cioè nessuno si capisce più l'uno con l'altro. Cosa stanno dicendo? Cosa stanno. E dice: vi prenderà per pazzi. Se non c'è uno che ne interpreta, vi prenderà per pazzi. Ma è anche vero, a mio avviso, è anche vero che se dopo aver sentito il flauto il cuore rimane insensibile, che penserà chi entra? Che forse si trova non in una comunità di credenti, ma in un cimitero spirituale. Capite? In un cimitero spirituale, dove non c'è spirito, non c'è gioia. C'è una freddezza tale, forse magari non è vero, che poi individualmente magari. Però purtroppo l'impressione è questa. E quindi il Signore ci sta invitando a mostrare gioia vera, a dire a Lui le nostre. Non dobbiamo preoccuparci, perché i segreti, tanto saranno tutti scoperchiati, lo dice, non ci sono segreti. Davanti a Dio non c'è segreto. Quindi non dobbiamo avere paura di dire davanti al Signore quello che dice. No, ma in privato glielo posso dire, in pubblico non glielo posso dire. Ma c'è scritto però che quando due o tre si trovano nel suo nome, egli è in mezzo a loro. Poi da solo vede nel tuo cuore, sicuramente, e gli potrai chiedere quello che vuoi. E allora, cari fratelli e sorelle, io direi che dobbiamo lodare il Signore per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che fa. Non dobbiamo avere paura della verità, perché è meglio essere divisi per la verità. Dividiamoci pure. Sapete, voi mi conoscete bene, io dall'inizio ho sempre adottato, non c'era bisogno che qualcuno mi mandasse questo. Però l'ho preso perché era una cosa nella quale che io mi sono sempre riconosciuto. E quindi è meglio essere divisi per questo. Molto divisi, direi, sempre più divisi. Che uniti nella menzogna, cioè nella falsità. Che senso ha? Che senso ha stare assieme? Che siamo, figli di Satana, che teniamo un po' di menzogna e un po' di falsità? C'è un po' di verità. È così che dobbiamo vivere. La Chiesa è così? Nel tuo cuore è così? La tua persona è così? Vuoi continuare così per tutta la vita? E me, a me non sta bene. Se tu vuoi, prosegui pure. Non è questo il mio atteggiamento, non è un atteggiamento gradito a Dio. Quindi è meglio essere divisi per la verità che uniti nella menzogna. È meglio dire la verità che fa male. Ma poi guarisce. Che la menzogna che conforta. Ma poverino, ma diamogli un bacio. Tutto perdonato. Avanti, baciamoci. Ipocriti! Ipocriti! Io ti amo se ti dico la verità. Non se ti dico una menzogna, non il contrario. Perché quello non fa la giustizia di Dio. Soltanto io ti posso amare dicendoti la verità, che ha un costo, caro fratello. E se tu sei un fratello vero, tu ami la verità e l'ascolti. Infatti c'è scritto che se riprendi il giusto ti ringrazierà, se riprendi lo stolto ti si rivolterà. È difficile? E allora ognuno di noi scelga. Questa mattina ha ascoltato questo, prenda le sue decisioni, che secondo me l'ha già presa da un pezzo del suo cuore. No, Signore, non c'è bisogno che te lo dici stamattina, lo sa già che pesce sei, non c'è bisogno. Ecco. Però Signore gradisce questo tipo di persone, quelli che amano la verità, che la difendono. Che sa che costa, a coloro che difendono la verità, che ce l'hanno nel loro intimo, come ho visto in un'altra occasione, la difendono questa verità. E il Signore sa che ha un costo. Ma poi il Signore premia questo costo, lo premia, te lo premia in pace, te lo premia che tu dormi tranquillo, te lo premia nel momento del bisogno, perché ti conosce. Non hai bisogno che basta che tu apri la bocca e il Signore sa già cosa hai bisogno, eccomi. Eccomi! E io voglio lasciarvi con questo. Eccomi. Non ha ancora bisogno di dire di cosa hai bisogno. Che il Signore risolva il tuo problema, dal quale non riesci ad uscire, perché non ami la verità. Non amando la verità non puoi amare neanche il Signore. Ci benedica, Signore. Amen.
Amen.